in Marco. Leggiamo nel Vangelo secondo Marco, capitolo 3, dal versetto 7. Leggiamo nel Vangelo di Marco, capitolo 3, dal versetto 7. Come state notando, non sto seguendo la numerazione dei capitoli, sto andando avanti di brano in brano, secondo un filo conduttore, secondo uno schema logico. L'argomento di questa mattina è il servo di Dio, per eccellenza Gesù Cristo, e quanti lo circondano. Vediamo insieme quattro categorie di persone che circondavano Gesù nel suo ministero terreno. Leggiamo insieme, poi Gesù si ritirò con i suoi discepoli verso il mare e una gran folla dalla Galilea lo seguì e dalla Giudea, da Gerusalemme, dall'Idumea, da oltre il Giordano, dai dintorni di Tiro e Sidone, una gran folla udendo quante cose egli faceva, andò da lui. Egli disse ai suoi discepoli che gli tenessero sempre pronta una barchetta per non farsi pigiare dalla folla, perché avendone guariti molti, tutti quelli che avevano qualche malattia gli si precipitavano addosso per toccarlo. Gli spiriti immondi, quando lo vedevano, si gettavano davanti a lui e gridavano: «Tu sei il figlio di Dio!» Ed egli ordinava loro con insistenza di non rivelare la sua identità. Poi Gesù salì sul monte e chiamò a sé quelli che egli volle, ed essi andarono da lui. Ne costituì 12, ai quali diede anche il nome di apostoli, perché stessero con lui, per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i 12, Simone, al quale mise nome Pietro, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali pose nome Boanerges, che vuol dire figli del tuono, Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone lo Zelota e Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì. Poi entrò in una casa e la folla si radunò di nuovo, così che egli e i suoi non potevano neppure mangiare. I suoi parenti, udito ciò, vennero per prenderlo, perché dicevano: è fuori di sé. Gli scribi che erano scesi da Gerusalemme dicevano: egli ha Belzebù e scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni. Ma egli, chiamateli a sé, diceva loro in parabole: come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in parti contrarie, quel regno non può regnare, non può reggere. Se una casa è divisa in parti contrarie, quella casa non potrà reggere. Se dunque Satana insorge contro se stesso ed è diviso, non può reggere, ma deve finire. D'altronde, nessuno può entrare nella casa dell'uomo forte e rubargli la sua roba, se prima non avrà legato l'uomo forte. Soltanto allora gli saccheggerà la casa. In verità vi dico, ai figli degli uomini saranno perdonati tutti i peccati e qualunque bestemmia avranno proferita. Ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non ha perdono in eterno, ma è reo o legato da un peccato eterno. Egli parlava così perché dicevano: ha uno spirito immondo. Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, fermatisi fuori, lo mandarono a chiamare. Una folla gli stava seduta intorno e gli dissero: ecco tua madre e i tuoi fratelli, le tue sorelle là fuori che ti cercano. Egli rispose loro: chi sono mia madre e i miei fratelli? Girando lo sguardo su coloro che gli sedevano intorno, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Chiunque avrà fatto la volontà di Dio, mio fratello, sorella e madre. Gesù si mise di nuovo a insegnare presso il mare. Una grandissima folla si radunò intorno a lui, tanto che egli, montato su una barca, vi sedette stando in mare, mentre tutta la folla era a terra sulla riva. Egli insegnava loro molte cose in parabole e diceva loro nel suo insegnamento. Fin qui. Voglio interrompermi qui, finire la lettura, perché se Dio vuole prossimamente continueremo con la parabola del seminatore. Dicevo che il tema di oggi è il servo di Dio e quanti lo circondano. In questi versetti possiamo notare innanzitutto la folla che circonda Gesù, che fa parte della cornice della vita terrena del nostro Signore e Salvatore. Notiamo poi gli apostoli o discepoli, che sicuramente sono le persone più significative dal punto di vista spirituale con Gesù. E poi abbiamo notato gli scribi e i farisei che muovono un'accusa verso Gesù, che affermano, osano dire, se Gesù fa queste cose, fa quello che fa, è per l'autorità che gli viene data dal diavolo. E poi notiamo i familiari di Gesù. La madre, del padre non c'è notizia, non c'è menzione, perciò si ipotizza che Giuseppe fosse morto, ma ci sono a un certo punto Maria e i fratelli, le sorelle di Gesù che lo cercano, che chiedono di lui, e scopriamo tra poco il perché, il motivo. Cominciamo dalla folla. Questa folla che caratterizza gli spostamenti, i discorsi, le azioni di Gesù. Avete notato che in questo brano, in molti altri, Gesù viaggia con i suoi discepoli, predica per borghi, villaggi, città, varie località. Intorno a Gesù si forma naturalmente una massa di gente, la folla. Abbiamo notato in vari versetti, voglio ricordarli, sottolinearli. Nel capitolo 3, versetto 7, abbiamo letto che c'è una grande folla. Versetto 8 si ripete ancora, una grande folla. Nel versetto 9 abbiamo notato che Gesù chiede ai discepoli, vista la folla, di tenere sempre una barchetta pronta per non farsi pigiare, calpestare. Poi abbiamo visto nel versetto 20, la folla si radunò di nuovo. E ancora al versetto 32, una folla gli stava seduta intorno. E poi nel capitolo 4, versetto 1, una grandissima folla si radunò intorno a lui e ancora tutta la folla era a terra sulla riva. Una folla. La domanda che sorge dalla parola di Dio è questa: tu fai parte della folla o fai parte dei discepoli? Sei un contorno, sei una presenza intorno a Gesù, una tra le tante presenze, o sei qualcuno che giorno dopo giorno vuole seguire Gesù? Signore, aiutaci nel fare questa valutazione e a farla obiettivamente. È indiscutibile il fatto che ancora oggi ognuno di noi ha bisogno di porsi questa domanda. Signore, io dove sono? Io dove mi posso collocare rispetto a te? Sono uno dei tanti che ascolta, che assiste, che sente, che vede e che poi torna a casa senza che ci sia un cambiamento spirituale nella propria vita? Oppure la mia vita è segnata, Signore, da te, dalla tua parola, dal tuo insegnamento? Signore, la mia vita è stata trasformata come quella dei discepoli, che c'è un prima che Gesù li chiama e un dopo completamente differente, e Cristo diventa la ragione della vita dei discepoli. Che per ognuno di noi Gesù sia l'essenziale. Non vogliamo essere la folla, non vogliamo essere la massa, vogliamo essere dei discepoli che singolarmente seguono Gesù. Amen. Passiamo adesso ai discepoli, appunto, agli apostoli. Se la folla ci dà l'idea della grande disponibilità di Gesù di vivere costantemente con una moltitudine intorno, non sottovalutiamo questo aspetto. La folla mi dice quanto il servo di Dio Gesù Cristo sia stato disponibile. Immaginate la pressione, non solo a livello fisico, tanto che Gesù deve dire tenetemi pronta sempre una barchetta, così se la folla si fa talmente addosso, io salgo sulla barchetta, mi rifugio, no, in quella sorta di scialuppa. Ma anche la pressione psicologica, le richieste, le aspettative della folla. Io voglio dire, Signore, grazie per la tua disponibilità verso l'umanità, verso la folla, nonostante essere parte della folla non sia una situazione, una posizione auspicabile, desiderabile, ma vogliamo adorare Gesù anche per la sua attitudine verso la folla. Passando agli apostoli, gli apostoli ci fanno ricordare, miei cari, il proposito di Gesù. Sì, insegnare alla folla, le moltitudini, ma soprattutto di formare qualcuno che possa seguirlo, possa annunciare la sua parola e operare nel suo nome. Gesù si indirizza alle masse, a quanti hanno orecchi per udire, come dirà Gesù stesso, ma c'è un insegnamento più approfondito rivolto ai discepoli. Tanti seguivano Gesù, ci sono molti discepoli, ma solo 12 saranno chiamati apostoli. Discepolo è l'allievo, colui che apprende mediante la pratica. In realtà, più che studente, il discepolo ci dà l'idea dell'allievo, dell'apprendista. Non è solo teoria, è apprendimento tradotto in azione. Apostolo significa inviato, era qualcuno inviato per un incarico, per rivestire una funzione particolare. Miei cari in Cristo, se hai creduto, se anche tu hai accettato, hai ricevuto Gesù Cristo, sei un discepolo, sei una discepola, ma non solo, il Signore vuole renderci degli apostoli, qualcuno mandato da parte di Dio per la sua missione, per fare la sua volontà. Qual è lo scopo della chiamata di Cristo? Riflettevo anche su questo. Gesù ha fondamentalmente tre finalità. Far stare i 12 con sé. Gesù mi vuole con sé. Gesù ti vuole vicino a sé. E questo è il primo scopo. Scopo che io e voi non dovremmo mai dimenticare, cari. Ancor prima di andare, il Signore ci dice... stai con me. I 12 stavano con Gesù costantemente, regolarmente, giornalmente. Stare con Gesù, ma poi andare a predicare la sua parola, i suoi insegnamenti, il suo messaggio. E questo Dio vuole anche da noi. Stare con Gesù, mandarci a predicare che cosa? Non le nostre idee, non i nostri punti di vista, ma il Vangelo, la parola di Dio. La dottrina di Dio, quello che apprendiamo da Dio stesso, mediante la Bibbia, il suo messaggio rivelato. E poi Gesù manda i suoi discepoli con l'autorità di scacciare i demoni, come dimostrazione del fatto che chi annuncia la parola di Dio può contare sulla presenza di Gesù stesso, che ha detto io sono con voi, ma può contare anche sull'autorità, sulla potenza di Dio, una potenza alla quale i demoni, gli spiriti maligni non potevano resistere. I discepoli hanno autorità di scacciare i demoni e l'avete notato come in altri passi. Gli spiriti maligni, gli spiriti immondi, cioè impuri, cominciano a gridare, sono tormentati quando Gesù è lì. Quando Gesù parla, quando Gesù agisce, c'è un tormento. Gli spiriti maligni non resistono. Gesù li azzittisce, Impone loro di tacere. Prima di tutto perché Gesù non vuole testimonianza da parte del maligno. Perché i testimoni veri di Gesù sono i suoi e non sono gli spiriti maligni. Gesù non accetta la fonte diabolica, anche quando essa dice delle verità. Ma poi c'è una gradualità nell'insegnamento di Gesù. Gesù vuole gradualmente farsi conoscere, predicare il regno e rivelare la sua messianicità, cioè il fatto che egli sia il Cristo, il Messia. Gli apostoli, dalla folla apprendiamo la disponibilità di Gesù, dagli apostoli il proposito di Gesù, farci stare con lui, mandarci a predicare nel suo nome e con la sua autorità sul male e sul maligno. Ma c'è una terza categoria di persone che vivono attorno a Gesù, che circondano il Signore, e parlo degli scribi e dei farisei. Gli scribi copiavano la legge, trascrivevano l'Antico Testamento e insegnavano la parola di Dio. Gli scribi erano considerati gli esperti, chiamati anche dottori della legge, e col tempo erano quasi totalmente o totalmente membri della setta dei farisei. Scribi e farisei. Quante volte Gesù ripete, ricordiamo tutti Matteo capitolo 23, il capitolo più drastico, credo, tra i Vangeli. Scribi, farisei, ipocriti, dice Gesù. Ora, scribi e farisei si presentano da Gesù e dicono: egli, Gesù, ha Belzebù, scaccia demoni con l'aiuto del principe dei demoni. Questa era la tesi, era l'affermazione degli scribi e dei farisei. Ora, Belzebù o Belzebul ci richiama a un'antica divinità pagana, ci richiama al dio delle mosche con l'idea di impurità, ci richiama anche un significato, una possibile traduzione è signore della casa o del tempio. E mettete in relazione questo significato con quello che Gesù dice subito dopo, che chiama a sé gli scribi e dice loro delle parabole. E fa proprio l'esempio di una casa. La casa, il diavolo, detto uomo forte, ma qualcuno più forte dell'uomo forte, che è il diavolo, che viene, libera e recupera quei beni, quegli averi che l'uomo forte aveva preso, di cui si era impossessato, e porta liberazione. Ora, quale idea chiara che Gesù trasmette sulla possessione demoniaca, sull'opera del maligno, sulla nostra vita che è paragonata nella Bibbia a una dimora, a una casa o a un tempio, scriverà l'Apostolo Paolo. Qui Gesù sta sottolineando la potenza del diavolo, è forte, lo dice Gesù stesso, è forte, è tenace il diavolo, è pericoloso, è insidioso, ma c'è qualcuno più grande e noi siamo qui per adorare qualcuno più forte dell'uomo forte. E quando arriva l'Onnipotente nella casa, nella vita di una persona, porta liberazione e lega l'uomo forte, è reso inoffensivo, e verrà il tempo in cui il diavolo sarà inoffensivo per l'eternità, ma già oggi possiamo gustare in maniera cari personale, circoscritta, è vero, nella vita di ciascuno di noi, ma possiamo già pregustare la potenza di Dio, del Signore Gesù Cristo, che viene, libera, e dove il ladro aveva fatto del danno, dove l'omicida fin dal principio, così che chiama Gesù il diavolo, fatto del male, viene Gesù e porta il bene, e porta la liberazione, porta la salvezza, porta la vera felicità. Gloria al Signore. Ora notiamo il fatto che Gesù parli di questo regno che se diviso non reggerebbe. Come posso io venire dal diavolo, dice Gesù, con la sua logica perfetta? Gesù dice, se un regno è diviso, cioè se io agissi da parte del diavolo, ma libero le persone dalla sua autorità, le distolgo dal diavolo. Se io fossi mandato dal diavolo, ma in realtà agisco contro la sua autorità, il regno del diavolo non potrebbe sussistere. Non può avermi mandato il diavolo, perché tutto ciò che faccio è distruggere le sue opere. Una casa non potrebbe resistere se c'è divisione al suo interno, contrapposizione. E attenzione, miei cari, il Signore Gesù ci parla dell'opera del diavolo e soprattutto della propria opera. Ma leggiamo anche tra le righe, e voglio dedicare questa applicazione a noi tutti e alle famiglie in maniera particolare. Una casa divisa non può reggere. Vogliamo trovare unione, unità in Cristo Gesù. Altrimenti non c'è futuro, non c'è un avvenire per noi, per le nostre famiglie. Notiamo poi che Gesù, dopo aver parlato del regno, della casa divisa, dell'uomo forte, uno più forte di lui, parla di un peccato imperdonabile. Che cos'è questo peccato imperdonabile? È una bestemmia contro lo Spirito Santo che non ha perdono. Gesù non sta parlando di un'espressione di profanità, di blasfemia, perché altrimenti non avrebbe senso, come chi bestemmia contro il Padre o contro il Figlio ha perdono e contro lo Spirito Santo no. Sappiamo che Padre, Figlio e Spirito Santo sono coeterni, coeguali, hanno la stessa dignità, la stessa natura divina, sono sullo stesso livello. Quindi il Signore Gesù non sta parlando di un'offesa verbale contro lo Spirito Santo che non avrebbe perdono. Ma qua dobbiamo focalizzarci su un punto. Qual è l'opera dello Spirito Santo in maniera particolare? Qual è l'azione dello Spirito Santo in relazione all'umanità in maniera specifica? Convincere di peccato, di giustizia, di giudizio. Lo Spirito Santo vuole condurre l'uomo a ravvedersi, al pentimento, e quindi a riconoscere il Salvatore Gesù Cristo e a credere in Lui per la salvezza. Ora, la bestemmia contro lo Spirito Santo è quell'attitudine costante di rigetto verso l'opera dello Spirito Santo e quindi verso l'opera di Cristo. Non riguarda i credenti la bestemmia contro lo Spirito Santo, ma in maniera più propria i non credenti. Potrebbe riguardare il credente che si svia, che abbandona la fede e che non ne vuole più sapere di ritornare a Dio. Ma in maniera particolare, quanto Gesù dice riguarda il non credente, che ha davanti la scelta, se credere o no, se ravvedersi o meno. Ora, prima di arrivare al punto di non ritorno, l'incredulità persistente, rigettando il Dio, questa mattina l'azione di Dio è finalizzata a questo, l'invito di Dio è questo, credi, ravvediti, prima che il tuo cuore si indurisca inesorabilmente, prima che sia troppo tardi, credi, ricevi Gesù Cristo per la tua salvezza. Gloria al nome del Signore. Pensavo poi, in base ai versetti letti, ai familiari di Gesù. La mamma, i fratelli, le sorelle di Gesù. Gesù ha delle sorelle, ha 4 fratelli, nati dopo la nascita di Gesù. Quindi la nascita di Gesù è stata una nascita virginale. Gesù è stato concepito in maniera soprannaturale nel grembo di Maria. Ma dopo, secondo i Vangeli, la parola di Dio, Maria e Giuseppe ebbero dei rapporti coniugali, ebbero altri figli, una vita ordinaria. Ora la mamma con i fratelli e le sorelle di Gesù, notiamo, sentono dire che Gesù e i suoi discepoli non hanno tempo di mangiare. Tanto era il da fare, tanti erano gli impegni ministeriali di Gesù, servo di Dio per eccellenza, e con i suoi vicini, con i suoi stretti collaboratori che non avevano il tempo di mangiare. Ora, saputo questo, madri, immedesimatevi, umanamente parlando. Sorelle, fratelli, immedesimatevi. Vostro fratello, vostro figlio, vi viene notizia che è tanto impegnato e indaffarato che non ha tempo di mangiare. Voi cosa avreste fatto? Sareste andate anche voi? No? Purtroppo arrivano alla conclusione sbagliata i familiari di Gesù. È fuori di sé. È diventato pazzo. Pensiamo a Gesù. La saggezza di Gesù che si manifesta nel rispondere agli scribi e ai farisei, faccio un passo indietro, e ora la dedizione di Gesù che si manifesta in questo passo. Gesù è tanto preso dal fare la volontà del Padre, dall'insegnare, dal liberare gli indemoniati, dal guarire gli ammalati, dal formare i suoi discepoli, addestrandoli per il ministero, che salta dei pasti, non ha tempo di mangiare. Oh Signore, quanto c'è da imparare dalla tua dedizione, dalla tua abnegazione, dal tuo senso del dovere. Oh Signore nostro, aiutaci a ricordare sempre che come per te fare la volontà del Padre addirittura veniva prima di mangiare, prima dei pasti, era più importante. Così, Signore, sia per noi. Vi ricordate quando i discepoli vanno a dire a Gesù, il capitolo 4 di Giovanni, Gesù e la Samaritana, dice, Signore, ma perché non mangi? Ma forse qualcuno ti ha portato da mangiare, è per questo che non accetti quello che ti abbiamo portato per pranzo, immagino. E Gesù dice, no, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere le opere sue. Che sia così anche per noi. Amen. Quindi pensiamo alla dedizione di Gesù. I familiari pensano che sia pazzo. E sapete, consoliamoci quando qualcuno non ci capisce, ci giudica come credenti e forse giudica anche il nostro impegno nell'opera di Dio in chiesa. Vi hanno mai detto, ma sei pazzo? Ma siete pazzi? Lo dissero a Gesù, lo dissero ai discepoli, lo dissero dell'apostolo Paolo. Vi ricordate cosa disse l'autorità nel libro degli Atti, capitolo 26? L'apostolo Paolo stava parlando con un'autorità dell'epoca e costui disse all'apostolo Paolo, Paolo, ma tu vaneggi, ma sei fuori di testa, la molta dottrina ti mette fuori di senno. E l'apostolo Paolo risponde con il rispetto dovuto all'autorità, Signore aiutaci anche in questo. Sempre massimo rispetto per le istituzioni di ogni tipo. L'apostolo Paolo dice no, non vaneggio, non sono pazzo. Quello che dico lo dico in maniera sensata ed è quello che Dio mi ha detto attraverso la sua parola, per farla breve. Quando lo mandano a chiamare Maria, i fratelli e le sorelle di Gesù, egli dà un insegnamento sulla sua famiglia spirituale. Notate che l'affermazione degli scribi e dei farisei viene collocata in mezzo al momento in cui arrivano i familiari di Gesù per parlargli, perché sono preoccupati per lui, e poi quello che Gesù dirà dopo. In mezzo Marco cala questa parentesi riguardante Belzebù, gli scribi e i farisei. E Gesù ne approfitta. Gesù è l'insegnante per definizione, perché qualunque cosa dice e fa, Gesù insegna sempre. Qualcuno ha detto che il vero insegnante non smette mai di insegnare. Insegna con le cose che dice, insegna con le cose che non dice, insegna con le cose che fa, insegna con le cose che non fa. Così Gesù, insegnante perfetto. Ne approfitta per dire, quando i familiari lo cercano, chiedono di lui, qualcuno lo manda a dire a Gesù, dice, mia madre, i miei fratelli sono questi, coloro che fanno la volontà di Dio. La famiglia spirituale di Gesù. Gesù aveva una famiglia naturale, a cui è legato, che ama, ma anche al contempo una famiglia spirituale. non dovremmo mai fare confusione tra la famiglia naturale e la famiglia spirituale. Un affetto per la famiglia naturale, un amore particolare per la famiglia naturale, dei doveri specifici verso la famiglia naturale, non facciamo mai gli irresponsabili. Come seguendo una sorta di spiritualità elevata, non ci prendiamo cura dei nostri familiari, perché la parola di Dio dice che chi non provvede a quelli di casa sua è peggiore di un incredulo, ha rinnegato la fede. Quindi Gesù non sta disconoscendo la sua famiglia naturale. Gesù non sta dicendo che i suoi familiari consanguinei non esistono più. Ma Gesù crea due livelli diversi. C'è una famiglia naturale, i legami di sangue, papà, mamma, fratelli, sorelle. C'è poi una famiglia diversa che dovrebbe avere anch'essa un posto importante nella nostra vita e nel nostro cuore. La famiglia di Gesù. Che onore, che onore. Faccio un attimo un passo all'indietro. Pensavo di dirlo prima, ma evidentemente è così che deve andare. Per fare un parallelo a questo punto, questa parte finale della predicazione. Pensiamo alla famiglia naturale di Gesù, che lo cerca, è preoccupata per lui, pensa che Gesù abbia dei problemi mentali, ma sappiamo dalla parola di Dio che più tardi, tempo dopo, i fratelli finalmente crederanno in lui. E Maria, serbando le cose che succedevano nel suo cuore, anche lei crederà. Ma in questo momento c'è una famiglia naturale che crede che Gesù sia impazzito. C'è la famiglia spirituale. Gesù ha chiamato delle persone comuni, pescatori soprattutto, di altri discepoli, non sappiamo quale fosse la loro professione, ma gente comune, e fa diventare quelle persone membri della sua famiglia. Chi crede ha il diritto di essere chiamato figlio di Dio. Credi anche tu. E noi che abbiamo creduto, miei cari, rallegriamoci di questo privilegio, di questo diritto che Dio ci ha dato. Siamo chiamati da Gesù madri, sorelle, fratelli. Siamo parte della meravigliosa famiglia di Dio. Dio è il padre di famiglia, siamo l'un l'altro fratelli e sorelle. Biblicamente sappiamo che Gesù è il fratello maggiore, il primogenito, dice la Bibbia altrove, di molti fratelli. Gloria al nome del Signore per questo. Ora analizziamo alla fine, per sommi capi, la composizione del gruppo, dei componenti della famiglia di Gesù, della famiglia spirituale. C'è un elenco, come abbiamo visto, in Marco capitolo 3, dal versetto 16. I dodici, chi erano? I dodici diventerà un modo per definire i discepoli di Gesù. I dodici, chi sono? Scorrendo, Simone, detto Pietro, l'irruento, l'istintivo, Giacomo e Giovanni, pescatori come Simone, detto Pietro, e Andrea, suo fratello, pescatori, figli del tuono, cosiddetti, anche loro, facili a giudizio, Giacomo e Giovanni, un animo, come dire, belligerante, Signore, vuoi che ordiniamo che scenda del fuoco dal cielo? Giacomo diventerà il primo martire tra i discepoli di Gesù, il primo discepolo di Gesù, uno dei dodici martirizzato sotto Erode. E Giovanni diventerà il discepolo dell'amore, così lo ricordiamo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri. Vedete il Signore quali grandi cose può fare nella vita, nella personalità di chiunque lo segue e lo ama. E poi abbiamo un altro Simone, detto lo Zelota, abbiamo un altro Giacomo, abbiamo un altro Giuda oltre l'Iscariota, che qui è detto Taddeo. Bartolomeo sta per Natanaele, in Giovanni viene chiamato Natanaele, ma Bartolomeo e Natanaele sono la stessa persona. Matteo altrove è chiamato Levi, l'esattore delle tasse. Abbiamo uomini normali. Una cosa voglio dire ancora su Simone lo Zelota. Simone lo Zelota, chi erano gli Zeloti? Erano antiromani, era un gruppo sovversivo, erano contrari all'occupazione romana della Palestina, erano contrari al pagamento delle tasse perché non volevano dare denaro ai nemici e finirono col diventare dei veri e propri attentatori, stragisti. Erano chiamati anche sicari. La sica era un pugnale adoperato dai romani. Sicari, vi dice niente? Sicari, sicario, colui che accoltella, l'assassino in generale, colui che commette un omicidio per conto di qualcun altro. Ora pensate, il Signore salva pescatori, esattori delle tasse, di cui tutti parlavano male, dicevano che erano ladri, disonesti, come Levi o Matteo. Il Signore salva addirittura un terrorista. Salva colui che tende al dubbio, come Tommaso. Signore salva Filippo, salva Andrea e così gli altri. Giuda Iscariota ha un'opportunità, benché disonesto. Al contrario di Natanaele, a cui dice il Signore Gesù, ecco un vero israelita in cui non c'è frode, un uomo onesto, tendente alla correttezza, all'onestà. Ma il Signore ha pietà e dà una possibilità a Natanaele, tendenzialmente onesto, come a Giuda, tendenzialmente disonesto. Ma anche lui ebbe un'opportunità. Signore, quanto sei grande. Ci hai chiamati da varie famiglie, da varie condizioni socio-culturali, abbiamo ognuno un carattere diverso, abbiamo un passato diverso. Alcuni di noi sono finiti sui giornali, alcuni di noi nel popolo di Dio hanno precedenti penali. Una volta ho conosciuto un credente nato di nuovo in Cristo che mi ha detto: Pastore, io ho commesso, ho infranto tutti i 10 comandamenti, ma il Signore ha avuto pietà di lui. Signore, quanto è grande la tua misericordia. E noi questa mattina vogliamo ringraziare il Signore per la sua disponibilità verso la folla, per il suo proposito, verso rivelato attraverso i discepoli. Vogliamo ringraziare Dio per la saggezza che Gesù esprime nel rispondere, seppure a persone viziate dal pregiudizio e dall'incredulità. E vogliamo imparare anche dalla dedizione del nostro amato Signore e Salvatore Gesù Cristo. Non ha il tempo di mangiare, lo prendono per pazzo, ma egli sceglie una famiglia spirituale, chiama e continua a chiamare ancora altri perché facciano parte della famiglia di Gesù. Ci alziamo in piedi, vogliamo pregare il Signore.